Ciao, noi siamo i Blaine, un gruppo che è nato 2 anni fa, abbiamo più o meno 20 anni, e noi siamo amici praticamente da sempre, suoniamo insieme da, si potrebbe dire, da sempre.
Praticamente il nostro nome, che è una parola inventata in realtà, da dove nasce? Nasce da un'esperienza che noi abbiamo avuto insieme in Spagna, al Reina Sofia, al museo abbiamo visto un'opera di Yves Klein, ci siamo innamorati del suo blu e quindi il nostro nome deriva da questo, è un po' una classica Klein e il blu di Klein, che è appunto è un'opera fantastica.
E ci stiamo trovando a fare promozione per il disco nostro che è uscito proprio in questo periodo, e è un disco che rispecchia molto quello che sono le nostre caratteristiche e quello che abbiamo ascoltato da quando siamo piccoli. In più è arricchito dal lavoro del grande Max Marcolini, che ringraziamo, produttore di Zucchero, che ci ha permesso di tirare fuori veramente un lavoro ottimo, diciamo.
Niente, vi consigliamo di andare a vedere il nostro video su YouTube del nostro ultimo singolo, Ancora un attimo, che è appunto un nostro ultimo pezzo che è creato insomma in collaborazione con Max Marcolini, e di andare a visitare tutti i nostri canali che potete trovare nel nostro sito www.blame.it.
Fermati ancora un po' con me, non ti ho detto ancora cosa c'è. C'è che il mio cuore non batte senza te. Non voltarti, guarda gli occhi miei, puoi capire almeno tu chi sei. Sei quella che mi ha
non andare via. E questa era ancora un attimo, loro erano i Blaine, questo è un modo ardimentoso e assolutamente musicale di iniziare una 24esima puntata di Tutti i topi vogliono ballare. Ciao grande Giulio.
Ciao Paolo, dentro questa 24 ore mettiamo la 24esima puntata di Tutti i topi vogliono ballare.
In realtà Giulio, ho perso il conto, non so più se sono 24 o 25 posteri largo,
credo
a sentenza.
Siano 24, però vabbè, scopritelo, andate su Facebook, andate dove volete, ma scoprirete che è
24esima puntata pregna di musica, dopo aver fatto una grandissima puntata la settimana scorsa dedicata a quella musica un po' di nicchia con il grande Simone Agostini,
bravo,
il fingerstyle,
bravo,
la chitarra acustica, che ti sei perso oggi, grande Giulio,
ti sei perso
un live chitarra e voce straordinario, perché abbiamo ospite qui direttamente da Sanremo e dal suo ultimo tour per presentare il suo nuovo disco, abbiamo ospite De Niro.
Ma sì, ma poi diciamolo che c'è un ordine di lavoro in cui io non sono invitato a queste interviste e pertanto se le fa tutte, devo dire, egregiamente, Paolo Tocco.
Ma verrai, perché abbiamo in cantiere ospiti veramente importanti e devi esserci a darmi una mano.
Ma sicuramente sì, porterò anche i cioccolatini, Paolo.
Grande, io sono già ciaccione. Senti Giulio,
dimmi,
un'altra novità.
Dimmi.
E tutta l'intervista a De Niro, tutta integralmente, è stata già pubblicata e la trovate comunque sul sito di XL di Repubblica, quindi grazie Valeria Rusconi e grazie di cuore alla redazione di XL di Repubblica.
Oh, che bella
questo
notizia.
È un altro gran traguardo di Tutti i topi vogliono.
Che bella notizia.
Senti, dopo
Eccolo.
I Blaine, ancora musica,
sì.
Che ne pensi?
Ma io credo proprio di sì.
Gentil Donzella a presentarci il primo singolo e poi li avremo per una bella intervista a maggio per il secondo singolo. Ci sono i Nero Neve, al telefono con noi c'è
Caterina.
Ciao bene. Caterina, benvenuta.
Un saluto da Caterina dei Nero Neve, siamo una band di Genova. Spero che la nostra musica possa essere di vostro gradimento. Il nostro singolo Distant può essere visualizzato su YouTube con un video correlato. E che dire, un saluto a tutti voi della band e buona musica dai Nero Neve.
Silenzio è c'è, noi sopra di te.
questa era Distant dei Nero Neve, Giulio.
Significa distante?
Significa distante, significa distanza, la distanza che c'è tra di noi. Maledizione.
Ciao!
Giulio,
dimmi.
Io darei la linea al nostro grande ospite, lo vedo già lavorarsi la sua chitarra, accordare, regalarci tranci della sua carriera, di questo nuovo disco tutto in italiano.
Sì.
E come si confà per ogni grande ospite, la cappellazio introduttiva del nostro amico Marcello Zinno, direttamente da Rock Garage.
E io mi metto qui, buono buono, in un angolino, con una birretta, non vi
una
dico
birretta.
La marca, e ascolterò tutto, tutto di un fiato questa bellissima intervista a De Niro.
A te Marcello!
Ciao ragazzi, un saluto anche oggi dalla redazione di Rock Garage. L'ospite di oggi è Davide Combusti, in arte De Niro. Sì, letto proprio come l'attore, ma scritto con il De inglese. De Niro è in attività da più di 10 anni, ma il suo nome è giunto al grande pubblico solo quest'anno grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 1969. E qui va aperta una doverosa parentesi. Al di là del festival, che in sé per sé vuole essere un prodotto sempre più televisivo e di intrattenimento che non squisitamente musicale, ma d'altra parte questo è lo stesso motivo per cui tutti gli anni ci propinano sempre dei talent show, quello che ci preme sottolineare è quanto il festival abbia rappresentato un punto di svolta nella carriera degli artisti che vi hanno partecipato. Molti musicisti, già prima della loro presenza al festival o tramite la stessa presenza, hanno virato verso carriere più floride, orientate al grande pubblico anziché cercare nuovi percorsi artistici di vero interesse. È come se il festival fosse stato il trampolino di lancio per dar loro la possibilità di avere un nuovo pubblico, molto più ampio certo, ma pagando un caro prezzo, quello della commercializzazione, un brutto termine che indica la situazione in cui un musicista modifica il proprio carattere compositivo, non più attingendo da ciò che gli dà ispirazione, ma nella direzione di ciò che il pubblico vorrebbe ascoltare. È stato così per i Pooh. I loro esordi erano più che promettenti, l'album Parsifal con le sue influenze progressive è stato amatissimo da un pubblico musicalmente molto esigente, ma poi con il tempo, il loro festival, tutto è cambiato. È stato così per Elisa, che agli esordi non riusciva ad esprimersi in una lingua che non fosse l'inglese, e poi è giunta l'attesa metamorfosi popolare. È stato così per i Marta sui tubi, che anni fa avevano qualcosa da dire, perdendo poi mordente fino alla loro esibizione sanremese, e se volessimo andare ancora indietro nel tempo, potremmo citare Raff e i suoi inizi influenzati dal rock punk, poi totalmente stravolti anche a seguito delle sue tante apparizioni televisive. Per alcuni musicisti è come se il festival fosse stato un veleno che li ha tramutati in qualcosa di diverso, in un prodotto discografico, sottraendo loro l'anima vera dell'artista. Volutamente non citiamo i ragazzi usciti dai vari talent show, perché per un discorso orientato alla figura dell'artista sarebbe assolutamente indegno e denigratorio includere i loro nomi. Noi non conosciamo il futuro percorso di De Niro, però abbiamo assistito ad un suo show acustico a Milano e abbiamo riconosciuto in lui un vero talento. La sua voce è assolutamente trascinante, difficile distrarsi. In alcuni passaggi ci ha ricordato, con le dovute proporzioni, quella di Jeff Buckley, con la sua estensione vocale senza limiti. Profondamente emotivo nella sua musica, crea per la maggior parte dei suoi brani degli intro lenti, al massimo arpeggiati, che poi nel corso della traccia esplodono, mostrando la sua anima rock, perché in fondo Davide ne ha masticato in passato di rock. Queste capacità sono probabilmente ciò che differenzia un musicista che si sta facendo inghiottire dal mercato musicale da un artista che trova nella musica la sua espressione, indipendentemente da quale sia il nome del palco su cui dà vita alla sua esibizione. Per questo noi non possiamo far altro che applaudirlo. Un saluto a tutti da Marcello Zinno e da Rock Garage.
Non ho mai vincoli, ma qui non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi. Non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non chiedermi perché, non te lo dirò mai, se non ci arrivi sei solo un pigro. Non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi, non riesco a muovermi.
lasciami così, a chiedermi perché la possessività indispensabile. Non riesco a muovermi, non posso muovermi, non voglio muovermi più.
A muovermi, tratto dal suo ultimo disco 1969, ospite live qui a Tutti i topi vogliono ballare, Davide Combusti, ovvero De Niro. Ciao e benvenuto.
Ciao, grazie.
Allora, noi di consueto facciamo prima un excursus di quella che è la tua carriera, che tra l'altro è veramente intensa. Mm-hmm. Ma io voglio cominciare con una domanda veramente banale, così.
Vai, sono pronto a tutto.
Diventiamo subito amici. De Niro.
Sì.
Perché De Niro? Chi è De Niro?
De Niro è il nome che avevo dato alla prima band che fondai, in cui portavo testi e musiche, quindi era un progetto cantatoriale mascherato, che poi diventò appunto, diciamo, questo nome mi rimase appiccicato addosso e quindi lo portai avanti anche nel progetto cantatoriale. Il nome De Niro ovviamente è un tributo al cinema.
Ovviamente, quanti te l'avranno detto.
Perché sono sempre stato un grande appassionato di cinema e le prime composizioni ricordavano un po' la musica da film, insomma erano tutti brani, non c'erano ritornelli, erano composizioni molto... diciamo c'erano tanti cambi scenario, ecco, facevano molto vedere delle cose, ecco, e quindi ho pensato che in fondo la mia più grande influenza forse era proprio la musica da film, e ho pensato perché non trovare un nome che possa essere un tributo, ecco.
E quanti ti hanno chiamato Robert? Quanti?
Tantissimi.
E quindi
ho parlato con l'anagrafe l'altro giorno, ho detto: senti, facciamo, aggiungetemi tipo Davide Roberto.
Fantastico.
Con Busti in arte del mio.
Allora Davide, sì. Dicevamo prima, una carriera intensa, perché poi relativamente sono pochi anni, ma sono anni veramente veramente intensi, e l'Italia forse è l'ultimo dei posti che hai frequentato, possiamo dire, perché inizi live, questa è una bella domanda che faremo tra poco, ma soprattutto inizi all'estero. Allora sì. La domanda è perché De Niro nasce in inglese e soprattutto nasce all'estero, l'America, c'è tanta America.
Allora De Niro, mi scuserete se parlo in terza persona, però mi viene anche meglio spesso dissociarmi, perché se parlo in prima persona poi mi inibisco, e quindi se penso di parlare per qualcun altro è meglio.
Ok.
Allora, De Niro ha cominciato a cantare in inglese perché a casa si ascoltava solo musica in inglese, quindi torniamo in prima persona. Mio padre non aveva molti dischi in italiano, a parte un album di Battisti, un paio di Dalla, e quindi niente, insomma, non so, forse perché sono cresciuto con quel tipo di musica, quindi... c'è una parte di me pensava che la musica fosse solo cantata in inglese o in portoghese, però il portoghese non l'ho proprio imparato, quindi e quindi ho cominciato direttamente in inglese e ho cominciato in realtà a suonare ovviamente nei locali, prima a Roma, poi comunque anche diciamo in altre parti d'Italia, però la prima trasferta all'estero fu direttamente negli Stati Uniti, a Tucson in Arizona. E poi da lì ho cominciato a suonare, chiamato un po' grazie a MySpace, dove avevo soltanto caricato i brani,
Il grande mitico, mai spesso.
Il grande mitico, e mi manca tanto, mai spesso, perché devo dire che un social, è stato il primo social dedicato ai musicisti, ma non solo, certo. Tutti bazzicavano, però diciamo il fattore comune che univa tutte le persone era la passione per la musica, quindi c'era chi la faceva, chi la ricercava, chi l'amava, chi la bramava. E c'è anche pittori magari appunto collaboravano i musicisti per copertine,
poeti, c'era di tutto,
sì autori, c'era qualunque cosa, però diciamo al centro c'era la musica e quindi uno dice adesso c'è MySpace, però non è proprio esattamente la stessa cosa, perché MySpace si parla di tutto, soprattutto di politica, oppure di condannare la prima persona che fa un errore per qualunque motivo, quindi tutti lì col dito, poi magari siamo tutti peccatori, no? Però in quel momento ci piace più sfogarci sul primo poveraccio che magari ha inciampato nella sua vita in qualche errore. E quindi niente, insomma, grazie a questo MySpace ho cominciato a suonare tantissimo all'estero, sono stato chiamato da persone importanti come il manager di Radiohead, Chris Hufford.
Leggo dei nomi allucinanti, sì. Deep Purple, Amy Winehouse, anche Carmen Consoli, che mi pare tu abbia fatto un concerto a Londra, sbaglio?
Sì, aprì un concerto di Carmen Consoli a Londra e tra l'altro diede il via, in un certo senso, alla carriera discografica del progetto cantautoriale De Niro, che poi esattamente è quello che ho dentro da dire, quindi più che progetto cantautoriale, diciamo, sono io. Ha dato vita alle mie mani e alla mia voce, ecco. O comunque ha dato una sorta di eco che ha amplificato il tutto, perché c'era un emissario della Universal UK che rimase molto colpito dalla performance, scrisse alla consorella italiana dicendo di seguirmi e loro mi seguirono talmente tanto che un anno dopo firma il contratto con la Universal International.
E tu, Davide, sei un esempio. Tra l'altro io modestamente credo che siete rimasti in pochi, cioè artisti che nascono oggi prima da live, da una grande gavetta live, anche misurandosi con grandi scene, e poi arrivano al disco. Oggi invece si fa un po' tutto il contrario. Che ne pensi?
Io penso che il percorso obbligato per ogni musicista, secondo me, è passare prima dal live, ma non tanto per il confronto con lo spettatore, che comunque quello probabilmente aiuta anche, perché se vedi che un brano non funziona, magari ti può aiutare come suggerimento, no? Al vedere che c'è poco appeal nel pubblico, ma più che altro la voglia di interpretarlo, perché quando... Poi almeno non lo so, io non, finché non suono i brani dal vivo non riesco a capire come cantarli, come suonarli, che pathos dargli. Certo. Cioè mi vivo il momento nella scrittura e sicuramente quando canto un brano vado esattamente in quel momento, come se facessi una sorta di viaggio nel tempo, nei ricordi. Però poi il suonare live, cioè il dire ok, vi sto raccontando qualcosa di mio per una mezz'ora, un'ora e mezza, ti porta anche a far vedere esattamente agli altri cosa hai dentro, no? E quindi secondo me suonare molto live è come se ti portasse, anche se il pubblico probabilmente è sempre diverso, ti portasse comunque ad avere una sorta di confidenza maggiore con gli avventori, le persone che vengono a vederti in generale, e quindi anche con il palcoscenico, che comunque è il luogo in cui tu confessi i tuoi peccati, che sono le canzoni, no? Almeno io, le canzoni per me sono un modo per esorcizzare gli errori prevalentemente che faccio tutti i giorni, o comunque un giorno sì, un giorno no, e comunque mi fa piacere condividere questa cosa, e non so per quale motivo, forse perché inizialmente pensavo che cantare e suonare fosse un modo per superare la timidezza. Lo penso tuttora, però...
Resti timido professionista.
Sì, resto un timido professionista. Un timido artigiano.
Un timido artigiano, bella definizione, bella immagine. Allora, subito una grande major discografica, la Universal, il primo EP, il primo disco che porta il tuo nome, De Niro.
Sì.
E ti ricordi una fotografia di De Niro di quegli anni?
Se dovessi fare un paragone,
allora, la fotografia,
a parte la lingua,
la fotografia estetica, vestivo solo a righe, questo me lo ricordo. Che tra l'altro mi piacciono molto, solo le magliette sono consumate, io sono pigro, non le ho più ricomprate.
Fantastico.
Allora, la fotografia è stata sicuramente la determinazione che avevo portato avanti in quel progetto, perché gli stessi, io sono ormai più di 10 anni che collaboro con Gianluca Vaccaro, che è uno dei due produttori insieme a Roberto Procaccini. Poi Gianluca Vaccaro mi scoprì dopo il primo concerto della De Niro Band, e all'inizio mi chiese di cantare in italiano, stiamo parlando del 2003. All'inizio accettai, poi mi resi conto che non ero molto in grado di esprimere, perché scrivevo cose che non mi appartenevano, e quindi lasciai stare, e lui per 2 anni poi mi chiamava per dirmi: allora dai, ma perché non facciamo in italiano, dai, stavolta ce la facciamo. Io no, basta, voglio farlo in inglese. Dopo due anni in cui altri produttori poi mi avevano contattato dicendomi: no, facciamolo anche in inglese ma cambiamo il sound, oppure facciamo in italiano però come vuoi tu, insomma. Mi proponevano sempre cose che non andavano bene. Un giorno mi chiamò, e tra l'altro era appena uscito da un incontro con un importante produttore, al quale dissi no, non mi interessa, perché voleva cambiarmi, insomma, le sonorità. Mi ricordo, stavo prendendo il treno per tornare a Roma e ricevetti la telefonata di Gianluca Vaccaro e mi disse: vabbè, basta, m'hai convinto, facciamolo in inglese, va.
Hai vinto.
E quindi facevo questo disco in inglese, e mi ricordo proprio che comunque, vabbè, insomma, grande feeling lavorativo con entrambi, sia con Gianluca che con Roberto, ma soprattutto la mia determinazione nel difendere scelte che per loro all'inizio sembrano incomprensibili, perché essendo abituati a lavorare su progetti molto di forma canzone, per esempio un brano come Battle Love and Indifference, che ha quell'intermezzo flamenco all'improvviso, loro all'inizio era, dice, ma che cos'è sta cosa, perché? E io dicevo no, voglio fare questa cosa, per un po' Roberto capì subito, cioè dopo un paio di giorni disse: no, hai ragione, è una figata il flamenco. E invece Gianluca per mesi ancora sto flamenco, ma la Universal, no, questo è un potenziale singolo. Poi uscì il primo EP e la Universal disse: vabbè, ovviamente il singolo è Battle Love and Indifference.
Fantastico.
Quindi ero molto determinato, abbiamo discusso tanto su tante cose, però sono stato molto deciso, perché ho pensato: se cadrò da solo. E quindi di quell'album io mi sento veramente molto 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 fiero, come degli altri in realtà, perché poi alla fine, diciamo, un po' mi hanno capito, ovviamente non solo negli anni, ma proprio con quel primo album hanno capito che comunque sono, cioè, diciamo, la musica dentro, come direbbero alcuni amici, no? Che mi hanno battezzato l'uomo con la musica dentro. E
fantastico.
Quindi avendola dentro, dici, che fa, la tiri fuori, la modifichi? No, la tiri fuori, punto.
Sì, che poi il lavoro del produttore dovrebbe essere quello di tradurre quello che l'artista ha da dire.
Sì. No, ma io con loro mi trovo benissimo. Penso che, a meno che non mi caccino loro un giorno, però non cambierei, non li cambierei mai, perché veramente mi hanno dato sempre un qualcosa in più di grosso, insomma, e ho sentito sempre la musica, che la mia musica era rispettata, e quindi
è una cosa importante,
è una cosa anche rara, insomma, da quanto poi
si sente raccontare
esatto, quindi forse sono stato abituato anche troppo bene, meno male, ringrazio anche la fortuna per avermi...
Dai, non accade solo nei film, allora,
non accade solo nei film.
E allora, prima di buttarci nel presente presentissimo, vogliamo sentirti suonare, quindi mano alla chitarra, direttamente live qui dagli studi della Protosound, a Tutti i topi vogliono ballare, c'è De Niro.
I collected roses along the asphalt way. They were thorns. Draw my wonderful car into my garage with no fuel, with no wheels. I said bye to Hollywood.
can play no more. I can play no more. I walked upon the biggest river. I screamed to the screaming trees. I was with the stupid while I was alone. I tried to find gold dust in an ancient zoo. But I said bye bye to Hollywood. I can play no more. I can play no more. Said bye bye to Hollywood. I can play no more. I can play no more. But I said bye bye to Hollywood. I can play no more. I can play. Collected roses along the asphalt way. They were thorns and pain.
E questa era Hollywood, chitarra e voce, rigorosamente live a tutti i topi. Vogliono ballare ancora con noi, De Niro.
Eccomi.
Prima di arrivare a 1969 e alla grande rivoluzione.
Sì.
Dalla major discografica, l'ultimo passaggio, ti ritrovi tra le braccia della Viceversa Records, tra le braccia, sì, di un vinile, The Ship,
mm-hmm,
e quindi arrivi a quella che è un po' la realtà discografica proprio del nostro, della nostra attualità, quindi la scena discografica, se vuoi, indipendente. Come la vivi?
Ma la vivo bene. Avevo, diciamo, divorziato dalla Universal perché reputavo non mi avesse promosso per niente il disco, il secondo Best Wishes, che reputavo, diciamo, il lavoro della, diciamo, della conferma, quindi del un consolidamento, insomma, del mio lavoro, e considero quell'album un lavoro molto importante, nonostante, insomma, non l'avessero promosso al meglio. Comunque questa cosa che tra l'altro io avevo già intuito, insomma, che qualcosa stava cambiando, erano momenti molto particolari, proprio anche della stessa, per la stessa etichetta discografica, che la copertina che mi vede, diciamo, con insomma, diciamo, questa silhouette nera che si allontana, e era proprio un Best Wishes per dire vabbè, ciao, me ne vado. Quindi in realtà già l'avevo subodorato e avevo già dalla copertina annunciato comunque l'allontanamento dalle etichette discografiche. Se non che poi mi chiamò Enzo Velotto e Benedetta Bellotti, che avevano ripreso in mano la Viceversa Records, e siccome, insomma, c'era una stima reciproca, loro mi chiesero di partecipare a questa collana di cantautori chiamata In Vinile. E c'erano delle regole. La regola era fare un disco di 8 brani in 3 giorni. Come? Chitarra e voce, con più strumenti, vuoi fare cover, avrei potuto fare qualunque cosa. La cosa che feci fu caricare la macchina con tutti gli strumenti che avevo a casa e partire da solo da Roma per Catania. Arrivai circa dopo 11 ore, senza neanche fermarmi per andare al bagno. Mi feci veramente tutta una tirata. E quindi mi ricordo, la mattina dopo mi svegliai e non mi sentivo più le braccia, ovviamente. Quindi mi ricordo che il primo dei 3 giorni a disposizione fu buttato, perché non riuscivo proprio a suonare. riusciva ad alzare le braccia per suonare. E quindi tutto ciò che avevo suonato il primo giorno lo buttai, e quindi in un giorno e mezzo registrai 8 brani arrangiandoli pure con molti più strumenti rispetto al chitarra e voce, e quindi quel disco si può quasi dire che l'ho fatto in un giorno e mezzo.
Fantastico.
E uscì dopo
tante cose che avevi nel cassetto.
Ma ho messo un inedito che appunto è il titolo tratto dal titolo all'album, che si chiama The Ship. C'erano delle B-sides di altri album, soprattutto i Best Wishes, e soprattutto c'erano dei riadattamenti di alcuni brani che comparivano appunto sia nel primo album che nel secondo. Questo perché loro mi avevano chiesto comunque di puntare non su brani inediti, perché sarebbe stato carino avere una versione diversa dei brani.
Certo. E lì figura, proprio sfogato,
nel cassetto ce ne avevo, no? Sì, di inediti, sì. 500, non lo so, ne scrivo un pezzo al giorno, quindi tipo
okay.
Faccio proprio come il dottore, no? mi tolgo la depressione con una
canzone.
Una
canzone al giorno.
Esatto.
1969, arriviamo ai giorni d'oggi, arriviamo finalmente, facciamo questo gioco di parole, perché
sì,
il singolo, che poi in realtà è un testo, l'ho trovato anche un po' onirico, un po' metaforico, ma...
Sì. Pensa che non l'hanno capito a Sanremo. Dice, ma che vuol dire? Allora, Stati Uniti mai più.
Stati Uniti mai più, ma che tra l'altro vuole essere, no? Una sorta di addio alla carriera americana. Qualcuno potrebbe dire anche questo. Ma diciamocelo, De Niro,
sì.
Torni in Italia in italiano, perché?
Torno in Italia in italiano perché avevo voglia di confrontarmi con la lingua italiana, insomma è una sfida, e all'inizio tanti erano scettici, devo dire la maggior parte poi delle persone che mi seguivano in inglese continuano a seguirmi in italiano, e anzi tanti trovano che l'italiano sia anche più accattivante, no? Perché comunque diciamo mi metto a nudo in modo più diretto, e per chi ama ascoltare la musica partendo prima dai testi e poi dalla musica, cosa che non faccio io, perché poi mi piace sempre sentire prima la musica e poi in seconda battuta dire ma che cosa sta dicendo, così ha diciamo la mia musica una doppia chiave di lettura immediata, ecco. No, volevo cercare di capire se la lingua italiana potesse essere adatta insomma alla mia musica, e quindi all'inizio in modo sperimentale ho cominciato a vedere insomma se gli incastri delle parole potessero calzare bene sulle melodie che avevo pensato, e quando le prime due o tre canzoni hanno cominciato a girare anche con i testi, ho pensato ok,
proviamoci,
è arrivato il momento,
proviamoci,
e ho realizzato questo album.
Pensi che sia cambiata in qualche modo la tua musica, il sapore del tuo sound?
Ma vorrei, mi piacerebbe molto, ma tanto lo farò, magari tra qualche mese farvi ascoltare tutti questi brani in inglese. Una volta ascoltati in inglese, vorrei vedere se c'è uno che poi viene da me e mi dice ah no, però sei cambiato, perché va sicuro che in inglese, cioè, sembra la mia musica esattamente, è l'italiano che forse fa pensare che non lo sia, ma uno cerca anche di evolversi. E poi soprattutto venivo da un periodo della mia vita un po' complesso, e dai titoli delle canzoni sicuramente posso raccontarvi più di quanto non possa dirvi io adesso con le parole. E quindi niente, insomma, ho parlato di cose mie personali, ed erano talmente forti e forse mi arrivano ancora più in faccia in italiano, che probabilmente la musica ha voluto un pochino alleggerire, come se fosse una sorta di mamma, no? Dire oh,
sì,
dai, non ti preoccupare, non è successo niente, no?
Fantastico.
E quindi la musica in realtà è forse un po' più rispetto agli altri due album, ma non troppo, perché poi alla fine sono anche, diciamo, stato anche un pochino più leggero. Comunque la musica andava a compensare un malessere di fondo, ecco. E quindi c'è stato una sorta di equilibrio tra, diciamo, il troppo malessere dei testi diciamo pareggiato da una leggerezza musicale.
1969, lo spazio, no? La rinascita, la speranza.
Sì.
Avevi detto in un'intervista che dopo Best Wishes, che insomma parlava, nonostante una vita intensa di incontri, parlava un po' di solitudine, della solitudine, avresti fatto un disco sulla speranza. Ci siamo?
Sì e no, nel senso la speranza è musicale. Le liriche sono ancora un pochino malinconiche, anche se Eroe comunque mi, cioè, quando ascolto Eroe poi non, è come se fosse una sorta di training autogeno, no? Quindi che Eroe comunque, diciamo, ok, cioè, diciamo, il testo racconta di la situazione, parte da un delirio assoluto e poi comunque dal caos, insomma, poi uno trova la strada e quindi...
Senti, e dopo la domanda banale di De Niro, ce n'è un'altra che tanto banale non è, ma è d'ufficio, dobbiamo fartela, perché insomma i complimenti per l'ultima tua impresa, e parlo di Sanremo dobbiamo parlare, insomma, sì. Tra le nuove proposte, ma se ti dovessi chiedere Sanremo oggi... Sì. Non è più forse quella grande macchina mediatica di un tempo? La gara, il concetto di gara, sì, per un artista.
Ma io non l'ho vissuta, così, anzi qualche giorno fa mi hanno postato sulla pagina di Facebook un pezzo di un programma su Rai 2 in cui c'era un esperto di abbracci che dice, che analizzava l'abbraccio tra Rocco Hunt e me dopo che avevano annunciato la vittoria di Rocco Hunt. In realtà... diciamo, io non sapevo, cioè per me è stata già una grande sorpresa arrivare in finale con quel brano, perché che era, diciamo, si può dire tutto ma tranne che sia un brano sanremese, quindi già arrivare, accedere alla finale, quindi superare brani sanremesi con quel brano, per me è stata una grande vittoria e probabilmente è stata una vittoria in generale un po' per la musica un pochino più ricercata, ecco. E poi, quindi niente, questo analizzatore di abbracci analizzava il fatto che comunque l'abbraccio era un po' anomalo e quindi io stavo pensando che in fondo lui non se lo meritava di vincere Sanremo e io sì, in realtà lui, e allora posso approfitto per rispondere a questa cosa che vabbè, interesserà quattro gatti, però che in realtà Rocco,
ma c'è proprio un mestiere,
si girò diciamo, si protrasse in avanti piegandosi come se volesse quasi essere, no, non abbracciato, quasi accudito, e quindi non sapevo come prenderlo sostanzialmente, quindi non so, veramente, cioè, è messo una posizione talmente strana che...
Quasi fanno una scuola per essere analizzatori di abbracci.
Ma non lo so. Io, quando l'ho visto sono rimasto e ho detto, vabbè, no, devo inventarmi anche un lavoro così.
Ben volentieri. Davide, noi siamo arrivati alla fine, io come ultima domanda ad un artista come te non posso che chiedere,
sì,
l'Italia o il resto del mondo?
Allora, il 25 marzo presento la colonna sonora, anzi in realtà viene presentato un cortometraggio diretto da regista di V per Vendetta con il premio, esatto, Oscar Richard Dreyfuss, di cui io ho curato le musiche.
Ottimo.
Quindi io direi la risposta è sì, il resto del mondo per me è importante, ma come è importante anche l'Italia, perché comunque non ho mai amato le persone che snobbano questo paese, perché poi secondo me sono anche complici delle persone... Certo. Che provano a distruggerlo, no? Quindi per me l'Italia, diciamo, la considero quantomeno alla pari rispetto al resto del mondo, e poi con qualcosa in più, visto che comunque almeno per ora ci vivo.
Fantastico, allora 1969, questo singolo ce lo andiamo ad ascoltare, grazie di cuore per essere stato ospite qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare, grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie.
Guardi all'insù, brividi, atterrerà sfruttando quella gravità che schiaccia il mondo e rende distanti. Noi siamo distanti, oggi no. Gigantes.
passioni, gli artifici, le illusioni.
1969, questo era il singolo di De Niro, che ringraziamo ancora una volta per essere stato ospite live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare, e ricordiamo che tutta l'intervista, perché noi ne abbiamo trasmessa una parte, ma tutta l'intervista la troverete online sul sito di XL di Repubblica.
1969, un grande anno, 1969, io avevo 8 anni, 1969, la maestra Gigliola, che era la mia maestra, mi dava le bacchettate.
Ma veramente avevi la maestra Gigliola? Anche io avevo una maestra Gigliola.
E mi dava le bacchettate con una bacchetta di nome Cicillo, perché io non sapevo la poesia. 1969 è un grande anno.
Ah, ecco. La storia secondo il Berghellazio. E tra l'altro la mia maestra Gigliola non poteva essere la tua, perché no, quando la tua insegnava ancora era nata.
No, guarda, però la mia devo dire che è morta veramente, è stata... Longeva, aveva 98 longeva, o 99
longeva, anni. Longeva, e noi auguriamo una longeva carriera ai grandi amici abruzzesi, anch'essi, che li vogliamo ospiti live.
Sì, torneranno.
Torneranno live, intanto ci ascoltiamo Marco cosa da dirci al telefono, il management del dolore post-operatorio. Ciao Marco!
Ciao a voi, ciao a tutti. Ciao.
Allora Marco, è inutile parlare e dire chi è il management del dolore post-operatorio, perché insomma credo che ormai vi conoscano in tanti. La mia domanda è: cosa sta facendo in questo momento il management del dolore post-operatorio?
In questo momento stavo mangiando.
Ah, ecco, bene, questa è una bella cosa.
Stavo mangiando zucchine e patate.
Buone.
A parte gli scherzi. E in questo momento siamo in tour.
Sì.
Che è iniziato ufficialmente quando è uscito il nuovo album, l'11 marzo, e insomma ne avremo per un bel po', credo almeno fino a tutta quest'estate, possono seguire le date i nostri fan sul nostro sito internet e su Facebook. Insomma.
Quindi si gira per tutta l'Italia?
Sì, siamo appena tornati dalla Sicilia a Calabria, è stato un bellissimo weekend, e quello prima siamo stati al nord, a Milano, insomma ci facciamo dei bei sballottamenti, però insomma abbiamo scelto noi di fare questa vita.
Ma sicuramente sì, sicuramente
non ci lamentiamo, meglio della fabbrica.
Sicuramente sì. Management del dolore post-operatorio, oggi abbreviato MADE. Dopo, anche il banco del mutuo soccorso poi a un certo punto si chiamò banco. Che cos'è? Un'evoluzione oppure è un modo più semplice per riconoscere?
Ma in realtà credo che abbiamo uno dei nomi più orrendi della musica italiana, però a noi ci piace fare schifo, quindi è anche un po' voluto, oltre al fatto del senso reale che ha questo nome, che chi conosce meglio sa benissimo che è dovuto a un incidente stradale.
Certo.
MADE dopo è una sorta di abbreviazione che per la precisione è un acronimo di management del dolore post-operatorio, che va a fare proprio MADE dopo. E volendo fare gli spoloni è anche un ossimoro, perché MADE e dopo
Un
po' contrastanti tra di loro.
Ecco.
Vabbè, questa è una cazzata.
No, va bene anche questa. Ascolta,
fa schifo anche MADE dopo, insomma, no, che ci piace tantissimo.
E poi alla fine, sai Marco, i nomi rimangono in mente, quindi possono essere belli, brutti, poco, però poi alla fine vi riconoscono come management del dolore post-operatorio, MADE dopo, siete voi, insomma. E questo è importante, perché rappresenta, secondo me, un'identità. Marco, siamo arrivati alla sinossi su questo Il Cinematografo, che è il singolo che porta avanti, che lancia questo album. Il Cinematografo, dedicato al cinema, al cinema italiano, e oggi il cinema italiano trionfa anche con un Oscar, quindi è importante.
Diciamo che è un po', velatamente era, ma anche no... non veramente, era dedicato a Paolo Sorrentino.
Ah, ecco.
L'unico nostro timore è che gli portassimo un po' sfiga, poi fortunatamente l'Oscar l'ha vinto.
Bene.
Anche se insomma è un po' la storia del tifo, sai, quando l'Italia va ai mondiali, che nessuno fa quel caso, poi l'Italia va ai mondiali e tutti sono timori. E comunque rimane un un bellissimo film con i suoi pregi e i suoi difetti, ma insomma alla fine il cinematografo parla proprio di arte, in questo caso, certo, di cinema, e tanto di quella che è la mercificazione dell'arte.
Marco, io continuerei, ma devo lasciarti, e ti lascio alle tue zucchine e patate, mi sembra che mi hai detto. E ti ringrazio di essere stato con noi. Noi ci ascoltiamo Il Cinematografo e vi invitiamo tutti, quelli del management del dolore post-operatorio, mi piace chiamarvi così, live qui nei nostri studi. Ciao Marco, grazie.
Grazie mille, grazie.
I film americani sono tutti uguali, i film americani hanno gli effetti speciali. Lo so che i film francesi sono un po' noiosi, ma almeno m'addormento e non perdo tempo. Ho visto i film espressionisti tedeschi, dove tutte le facce somigliano ai tedeschi. Sono capolavori perduti, io credo, ma tu dici solo perché erano muti. Ed anche il cinema dittatoriale cinese si ritroverà a fare i conti delle spese. Ed anche il cinema dittatoriale cinese, stessi colpi di scena, sai, le stesse sorprese. Ho visto alcune pellicole giapponesi, non avevano pari, piene d'arti marziali, stupende fino a un punto della trama, dove c'era una battuta detta un po' all'americana. Mi son detto, porco Giuda, che noia, ma non vi ha insegnato niente la storia. Ed anche il cinema dittatoriale cinese si ritroverà a fare i conti delle spese. Ed anche il cinema dittatoriale cinese, un po' di sangue, un po' di soldi e quattro donne distese.
Il Cinematografo, il singolo del management del dolore post-operatorio, Giulio.
Ma de dopo anche.
Ma
de
dopo, ma de dopo, Giulio.
Paolo.
Hai mai cliccato sulla pagina Facebook di Tutti i Topi
Ma
Vogliono
tutti
ballare?
I giorni, io sto lì sempre sulla cliccare. Pagina a cliccare, io metto lì e clicco, clicco.
Andate anche sul nostro Twitter e adesso, come di consueto, le preziose gemme discografiche di Fernando Fratarcangeli, le rarità di Fernando Fratarcangeli. Noi ci ascoltiamo Luca Carboni, non ti dico altro, no, perché no, ce lo dirà lui alla settimana prossima.
Ciao Fernando, ti voglio bene, alla settimana prossima.
Gli anni Ottanta ci hanno regalato tanti cantautori più o meno di un certo spessore. Alcuni sono spariti, altri sono rimasti nel tempo. Alcuni ci hanno dato delle belle canzoni, delle che sono rimaste negli annali della musica pop o cantautorale italiano. Uno di questi è Luca Carboni, che ultimamente è ritornato un po' con degli album nuovi dopo tanto silenzio. Alterna molti spazi di successo oppure periodi lunghi di non successo. Quello che vi facciamo ascoltare in questo oggi, in questa pillolina rara, è una sua canzone in spagnolo molto divertente, lui è molto bravo ad eseguirla, che si chiama Noves, ovvero luglio, agosto, settembre. Luca Carboni.
Julio, agosto, settembre, julio, agosto, settembre. Julio, agosto, settembre, julio, agosto, settembre. Otro verano que se me va, y encima revoluciones, siempre revoluciones, dentro y fuera de mí. No, no me lamento de mi situación, mientras que pueda hacer una canción. Si puede la ligereza mostrar su aspecto pesado,
puede llorar un cantante. Te digo y puedes creer que también lloro un disjockey, aunque tenga esa voz, ok. No ves, no se puede tener siempre todo a la vez. No ves, no, octubre, noviembre, diciembre, siempre revoluciones. Octubre, noviembre, diciembre, y venga revoluciones. No me rendiré jamás. Cuando estoy en la cama, a veces pienso en mi vida y no me siento a gusto. Quisiera hacer algo más y ser tal vez más profundo. Quisiera cambiar el mundo, pero me quedo dormido para no sentir nada, porque ya es tarde. No ves, no se puede tener siempre todo a la vez. No ves, siempre no brilla el sol, siempre fiesta no es. No ves, no, julio, agosto, septiembre, siempre revoluciones. Entre edificios y casas de la que es mi ciudad, hay siempre mucho que no.